Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
È il 29 marzo scorso, con la consegna della lettera di Theresa May a Donald Tusk, è iniziato il processo, i procedimenti ufficiali di distaccamento del Regno Unito dall'Europa. E noi proprio di Europa e di che cosa succederà nei prossimi mesi parliamo con Sam Fabrizi. Sam Fabrizi è l'ambasciatore dell'Unione Europea in Australia. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Innanzitutto, proprio partiamo da questa data, 29 marzo, ci sono 2 anni di trattative molto intense per arrivare alla Brexit completa. Qual è lo stato d'animo in Europa per questa ufficialità?
Marzo è stato un mese importante per l'Unione Europea per 2 date, se posso aggiungere un'altra, è quella del 25 marzo, quando si sono celebrati a Roma i 60 anni del Trattato di Roma che ha dato vita all'Unione Europea, dove i 27 capi di Stato e di Governo si sono riuniti per commemorare i 60 anni dell'Unione Europea, ma anche per guardare al futuro.
Ironico, eh?
No, non è ironico, nel senso che l'Unione Europea è un progetto di grande successo. In 60 anni si è passati da 6 stati membri fondatori a 28, uno spazio che adesso copre più di 500 miliardi di persone, la prima economia al mondo, il primo esportatore mondiale, il primo donatore allo sviluppo. Qualche giorno dopo, il 29 marzo, la notifica ufficiale, secondo quello è diventato il famoso articolo 50 del trattato, che prevede la possibilità per uno Stato membro di chiedere il ritiro dall'Unione Europea, è stato avviato. Quindi queste 2 date sono state ravvicinate, ma danno anche un po' il senso della realtà europea. L'Unione Europea che guarda al suo passato con grande orgoglio e l'Unione Europea che anche guarda al suo futuro con un impegno forte di proseguire il cammino, anche se a 27, per le nuove sfide sulla migrazione, sicurezza, un'Europa più sociale, un'economia più forte. Il processo inglese del 29 marzo nasce il 23 giugno scorso del 2016, quando il referendum sull'appartenenza all'Unione Europea da parte del Regno Unito fu posto agli elettori. Quindi 9 mesi dopo il Regno Unito ha presentato la lettera al Presidente del Consiglio Europeo, quindi il processo di uscita dal Regno Unito ufficialmente comincia.
Qual è il sentimento comune a Bruxelles? Panico? Dispiacere? Donald Tusk ha proprio detto: sono molto dispiaciuto in questo momento, ma qual è il sentire comune?
No, panico assolutamente no, è un processo che noi abbiamo seguito in questi mesi. La nostra posizione è stata molto chiara, avremmo preferito un risultato diverso del referendum, ma una volta che la decisione è stata presa, per noi è... abbiamo preso atto e siamo pronti a negoziare. Il nostro messaggio è quello di avere dei negoziati ordinati, dei negoziati costruttivi per arrivare a un accordo che vada bene sia all'Unione Europea che al Regno Unito. Quindi da quel punto di vista è molto ragionato. L'Unione Europea già 2 giorni dopo il ricevimento della lettera del 29 marzo sta lavorando sulle proprie linee guida per il negoziato. Ci aspettiamo per fine mese, il 29 aprile, quando ci sarà un vertice straordinario dei 27, le linee guida del negoziato vengano definite.
Si ha da fuori però l'impressione che in ogni passo successivo per queste linee guida, per questa Brexit, ci siano dei piccoli campi minati in attesa di esplodere. L'ultimo, per esempio, è proprio di questi giorni con la grana Gibilterra. Come considerare Gibilterra, se ancora appunto sovranità inglese oppure con l'autorizzazione della Spagna, ha causato parecchie polemiche sia nella comunità europea che in Inghilterra. Ecco, come vi ponete?
I negoziati per la fuoriuscita del Regno Unito all'Unione Europea sono negoziati complessi, perché si tratta di trovare un accomodamento su una serie di iniziative, di progetti, di storia comune che abbiamo avuto con il Regno Unito. Ci sono tantissime cose che dovranno essere esaminate, la situazione dei cittadini, del business, degli investimenti, Gibilterra, l'Irlanda del Nord, ci sono tantissime cose che sono sul piatto, per cui la nostra posizione sulle negoziati, certamente non è il mio ruolo commentare sui negoziati, la nostra linea è quella di avere un processo ordinato, un processo costruttivo, e l'Unione Europea è sempre per il dialogo e la cooperazione. la stampa e alcuni commentatori hanno attratto la loro attenzione sulla questione di Gibilterra, ma ci sono molte questioni che dovranno essere affrontate. In ogni caso le linee guida potranno essere determinate solo dal decapitato di governo, quindi è prematuro e certo non per me il ruolo di commentare.
Ma chi ha il coltello dalla parte del manico? C'è un coltello?
No, non c'è un coltello, c'è un negoziato, c'è un tavolo di persone che sono state chiamate a negoziare, c'è un capo negoziatore a Bruxelles, Michel Barnier, che è stato nominato come capo negoziatore per la Commissione, ci sono dei gruppi di lavoro, c'è una task force chiamata Task Force 50, è un gruppo di lavoro per i negoziati, siamo alla fase iniziale, non la metterei in una fase di contrapposizione, si tratta di trovare un accordo costruttivo perché l'Inghilterra raggiunga il proprio obiettivo nei prossimi 2 anni, ma naturalmente l'Unione Europea si tratta di difendere i propri interessi in questo negoziato.
Noi stiamo parlando con Sam Fabrizi, ambasciatore dell'Unione Europea in Australia, e stiamo parlando proprio di Brexit, che cosa succederà da qui fino al 29 marzo del 2019, quando è stato detto, sia con un accordo che senza un accordo, la Gran Bretagna non farà parte più dell'Unione Europea. Che cosa succederà nel caso non si sia formalizzato, non si siano formalizzati tutti gli aspetti che devono essere trattati?
Non vorrei deludere i suoi ascoltatori, ma questi sono scenari ipotetici. Noi siamo impegnati a partire da subito per avere dei negoziati.
Ma quindi è fattibile in 2 anni?
Diciamo tutto. Che il trattato, quando fu scritto l'articolo 50, ha previsto questa tempistica che può essere prorogata in caso vi sia l'unanimità di tutti gli Stati membri. Quindi c'è una clausola nel trattato che prevede la possibilità di estensione. Ma noi quello che vogliamo è arrivare a un accordo nei tempi previsti, quindi quelli possono essere gli scenari a marzo 2019. Nessuno ha la palla di vetro, quindi mi sembra prematuro affrontare questi scenari.
Come si sta pianificando da parte dell'Unione Europea questo distacco in modo tale da non offrire aperture per altri paesi con referendum simili e altre possibilità di fuga dall'Europa?
Al momento non ci sono altri referendum in vista, la nostra posizione è abbastanza chiara, per quello ho voluto all'inizio di questa nostra conversazione dire di cosa si è parlato anche nelle celebrazioni a Roma. L'Unione Europea ha un futuro di fronte a sé, ci sono tante cose che dobbiamo fare insieme, dobbiamo mettere l'economia in condizione di essere un'economia più forte, un'economia che cresce, e siamo anche contenti che i dati sulla disoccupazione in Europa continuano a scendere, l'economia continua a crescere, una crescita che noi vorremmo essere più robusta, più vibrante, ma l'economia europea sta crescendo, quindi un lavoro comune sull'economia, un lavoro comune sulla sicurezza, un grosso lavoro sulla difesa da fare insieme, un grosso lavoro per fare un'Europa sociale più forte. Quindi abbiamo un importante lavoro di fronte a noi a 27, è scritto nero su bianco, c'è un forte impegno politico. Immagino che la gran parte dell'opinione pubblica si interessi giustamente anche del processo Brexit, ma non identificherei tutto il lavoro che l'Unione Europea ha di fronte a sé con il negoziato britannico. Sarà una parte importante del nostro lavoro, ma ci sono tantissime cose che stiamo facendo che non riguardano la Brexit.
Solo quindi voi non temete che la Brexit sia soltanto il primo campanello d'allarme e che possano altri stati in futuro seguire l'esempio?
Ma noi se guardiamo, è difficile prevedere il futuro, ma l'impegno dei leader, dei 27, è di quello di continuare. Se posso dare anche dei numeri, l'Unione Europea a 27 è un'unione di 445 milioni di cittadini, ha un GDP annuo di 16,9 triliardi di dollari americani, è il primo importatore e esportatore, è tra i più grandi esportatori di capitali ed importatore di capitali, quindi l'Unione Europea 27 sarà una realtà comunque molto forte, con un'economia molto dinamica. Per cui da questo punto di vista i fondamentali dell'Europa sono lì, sono importanti. E abbiamo visto anche nell'ultima consultazione elettorale in Olanda, i partiti, diciamo, euroscettici poi non hanno progredito nelle elezioni e le forze politiche pro-europee si sono largamente affermate.
Bisogna aspettare prima Francia e Germania prima di cantare vittoria.
Ma nessuno sta cantando vittoria. Guardiamo i fatti I fatti in Olanda hanno dato ragione alle forze pro-europee. Vediamo adesso quali saranno le elezioni in Francia e quelle saranno le elezioni in Germania in autunno. Quindi entrare in scenari alternativi non credo sia utile, certamente non da parte mia.
Invece, per quanto riguarda le opportunità che la Brexit può offrire all'Unione Europea, ce ne sono?
All'inizio, come ho detto, non è questo il risultato che noi avremmo voluto. Quindi l'Unione Europea senza il Regno Unito sarà un'Unione Europea senza un grande paese che ha un'economia molto forte, che ha una visione globale del mondo. Ma l'Unione Europea è una unione resiliente e vediamo anzi che in questi ultimi tempi le cittadinanze europee stanno tornando ad appassionarsi dell'Unione Europea e ci sono una serie di cose che l'Unione Europea sta facendo. Abbiamo grossi piani di rilancio degli investimenti infrastrutturali in Europa, dobbiamo completare l'unione bancaria nell'Eurozona, quindi abbiamo un forte impegno. Ovviamente sostegno della popolazione, dei cittadini europei è necessario, ci sono le consultazioni elettorali che servono a questo scopo. Le uniche su cui possiamo commentare sono quelle appena accadute in Olanda che hanno dato un esito positivo. Guardiamo con fiducia al futuro dell'Europa, perché di Europa c'è bisogno e in questa fase c'è bisogno di più Europa invece che di meno Europa.
Per usare la metafora dei divorzi che lo stesso Donald Tusk ha usato, si arriverà molto presto a uno dei momenti più critici per ogni separazione, cioè quello dei soldi. Quanto costerà alla Gran Bretagna uscire dall'Unione Europea? Si parla, si leggevano cifre che potrebbero arrivare addirittura ai 50 miliardi di euro.
Anche qui è un dato su cui non sta a me commentare, e quello che noi vogliamo dire è che nella prima fase del negoziato con il Regno Unito due saranno i nostri elementi prioritari. Il primo elemento sarà quello dei cittadini. Ci sono circa 3 milioni di europei che vivono nel Regno Unito e poco più di 1 milione di britannici che vivono nel resto dell'Unione Europea. Quindi queste persone sono immediatamente, come dire, colpite dal processo Brexit, hanno bisogno di chiarezza su quale sarà la loro capacità di stare in quel paese, il loro accesso all'educazione, alla sanità. Ci sono una serie di elementi che dobbiamo analizzare immediatamente e l'abbiamo segnalato. Il secondo elemento sarà la condivisione degli oneri finanziari. Essendo parte dell'Unione Europea si sottoscrive un bilancio comune, il bilancio è ogni 7 anni, quindi l'ultimo bilancio è del 2014 per il periodo fino al 2020, dobbiamo chiarire con il Regno Unito quale sarà l'ammontare finanziario su cui il Regno Unito si è già impegnato negli anni passati. Quindi questo è un calcolo che verrà fatto, verrà presentato nelle opportune condizioni, quindi anche qui non bisogna porlo come un costo che il Regno Unito dovrà sostenere, ma sono degli impegni finanziari che il Regno Unito ha già sottoscritto nell'ultimo bilancio, come in altri bilanci precedenti, bisognerà fare il calcolo al momento del negoziato. Quindi non esiste una figura ufficiale e se esistesse non è parte ancora del pubblico dominio e certamente non sta a me commentarlo.
Ambasciatore Sam Fabrizi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie, un piacere. Buongiorno.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.